Se c'è chi pensa a salvare cani e gatti come la nostra Grazia Di Michele, c'è chi invece continua a mangiarli. Pensate che nel 2014 sono stati uccisi in Italia, uccisi e mangiati, oltre 6.000 gatti, come denuncia l'associazione Aida e A.
Siamo tutti scandalizzati perché siamo amici di felini e ne abbiamo anche nelle nostre case, però forse dobbiamo anche pensare che la sorte di questi 6.000 gatti è la stessa che tocca a milioni di maiali, di mucche, di capre, di pecore ogni giorno. E forse lo spunto di riflessione da questa notizia orrenda deve essere proprio questo. E a proposito di animali uccisi per l'alimentazione umana, ma anche per divertimento, torniamo a parlare di caccia, mettendo in luce un aspetto di solito poco considerato.
Animal House.
Notizie, interviste, attualità.
L'associazione Vittime della Caccia prosegue nel suo lavoro certosino, teso a documentare un aspetto tutt'altro che secondario della carneficina che ogni anno si ripete nei nostri boschi, nelle campagne, lungo i corsi d'acqua. L'associazione ogni anno conta le vittime umane della caccia, che si aggiungono alle moltitudini di animali non umani che vengono feriti, mutilati, uccisi. Volendo usare una terminologia nata con le nuove guerre tecnologiche, potremmo dire che le vittime umane sono un effetto collaterale della caccia. Naturalmente nelle guerre condotte a colpi di missili, di droni, di omicidi mirati, i cosiddetti effetti collaterali non sono certo un accidente casuale, imprevedibile, bensì parte integrante delle intenzioni distruttive. Lo stesso, si può dire, avviene con la caccia. Alla distruzione programmata di vite non umane si aggiunge sistematicamente, anno dopo anno, con regolarità statistica, un tributo di sangue umano. Secondo i documenti raccolti dall'associazione, nella stagione venatoria 2014-2015, cioè dal 1 settembre 2014 al 31 gennaio di quest'anno, si è toccato quota 88 vittime, ossia 22 persone morte e 66 ferite. I prospetti statistici resi noti in questi giorni indicano che 4 dei 22 morti non sono cacciatori, così come 21 dei 66 feriti. Quanto alla suddivisione per regioni, il record nazionale è per la Lombardia, con un morto e 11 feriti, quindi un totale di 12 vittime. Tuttavia, l'orribile primato del maggior numero di persone uccise sul campo spetta alla Toscana, che ha ben 5 morti, ai quali si aggiungono 6 feriti. Le statistiche dell'Associazione Vittime della Caccia, che pubblica il suo rapporto sul sito vittimedellacaccia.org, si basano su materiale di stampa. Sono cioè una raccolta dati di ciò che arriva a fare notizia, e quindi forniscono dati d'insieme che è lecito reputare sottostimati. Tutti i casi non arrivati sulle cronache dei quotidiani e dei siti di informazione, oppure sfuggiti all'occhio dei curatori del rapporto, sfuggono alle statistiche. E in ogni caso la variazione di qualche unità è poco rilevante. Quel che davvero conta, o conterebbe, sarebbe prendere sul serio quel che simili cifre indicano, e cioè che la caccia è una pratica feroce che produce carneficine fra gli animali selvatici, ma non risparmia affatto gli umani. Chissà se gli amministratori, i sindaci, amici dei cacciatori sono coscienti di questo effetto collaterale, che porta all'ospedale o al cimitero in media 100 persone all'anno. Quest'anno il rapporto dedica una sezione ai minorenni, per titoli di giornale come questi: Reggio Calabria, arriva il Noah e ferma i bambini con il fucile in spalla. Savona, famiglia con due bimbe si ritrova in mezzo alla sparatoria di una caccia al cinghiale. Pianoro, spara alla finestra di una villa durante una caccia al cinghiale. Il colpo penetra in salotto. Merate, bimbo di 6 anni e la madre colpiti da un cacciatore nel giardino di casa. Teramo, ragazzino impallinato mentre va in bicicletta. Insomma, la caccia vista da vicino. Nei giorni scorsi a Milano c'è stato un episodio piuttosto movimentato in Piazza del Duomo. Un gruppo di attivisti animalisti del gruppo Cani Sciolti è entrato nel locale McDonald's della piazza e lo ha occupato per un poco di tempo con gli attivisti che si sono esibiti con magliette scritte e colorate con sangue finto e mostrando cartelli con foto di animali morti. E intanto sui loro tablet venivano riprodotti video di animali al macello e costretti in allevamenti intensivi. È stata una iniziativa che è legata all'Expo, la manifestazione che quest'anno si terrà a Milano e che ha come tema, un po' beffardo, nutrire il pianeta, visto che quell'esposizione, per essere realizzata, ha portato alla distruzione di molti ettari di terreni coltivabili. In ogni caso, il gruppo Cani Sciolti vuole evidenziare come carne e latte siano alimenti dispendiosi, inefficienti e inquinanti e che quindi il consumo di carne animali è una scelta dannosa per la salute e crudele nei confronti degli animali.
E per chi decide di boicottare McDonald's, di boicottare e di non mangiare più carne e derivati animali, noi vi proponiamo pasti gentili e sani, senza nessun tipo di morte e sofferenza dentro. Oggi il nostro vegan sexy chef Gabriele Palloni ci propone una sfiziosa ricetta profumata.
Il pasto gentile è un frigorifero senza crudeltà.
Diuretico, depurativo, privo di grassi, ricco di fibre, potassio e altri sali minerali. No, non è l'ennesimo miracoloso ritrovato farmaceutico, ma il gustoso e comunissimo finocchio. Nella ricetta di oggi verrà affettato, marinato e infine gratinato. Ecco a voi il gratin di finocchio al profumo di arancio. Gli ingredienti per 4 persone sono 4 finocchi, il succo di 2 arance, 150 g di pane grattugiato, 2 cucchiai di semi di sesamo, un ciuffetto di aneto, uno spicchio di aglio, olio extravergine di oliva, sale e pepe. Pulite i finocchi e tagliateli a fette abbastanza sottili. Conditeli con sale, pepe, olio e il succo di arancia e lasciate marinare per una mezz'ora. Nel frattempo, in una padella con un filo di olio, tostate molto rapidamente i semi di sesamo, facendo attenzione a non farli bruciare. Potete anche tostarli per 5 minuti in forno. Con l'aiuto del mixer, macinate il pane grattugiato assieme all'aneto e all'aglio. Rivestite una pirofila con della carta forno, spennellate con olio extravergine di oliva e sistemate i finocchi con tutto il liquido di marinatura e un po' del pane grattato condito. Finite coprendo il tutto con il restante pane grattugiato e un filo di olio extravergine di oliva. Infornate a 180 gradi per circa 40 minuti.
Torna a grande richiesta la rubrica filosofica Sostiene Vallauri, che da qualche tempo mancava dalle nostre programmazioni. Chi ha sofferto di astinenza sarà soddisfatto perché da oggi, per 6 puntate, avremo un meraviglioso racconto del professor Luigi Lombardi Vallauri riferito al suo recente viaggio in India. Quest'estate, con il suo gruppo di meditazione, il professore ha visitato il Gujarat, la zona nell'occidente indiano dove è nata la religione jainista, quella corrente di pensiero che ha concepito per prima la non violenza. Cominciamo oggi con un racconto delle premesse filosofiche del viaggio.
Sostiene Vallauri.
È stata la concretizzazione in un viaggio dell'idea viaggio, che non è spostamento da un posto all'altro e nemmeno solo appropriazione di diversità ghiotte, è soprattutto avventura che apre e aprendo trasforma. In questo senso ogni vero viaggio è senza ritorno, perché tu non torni al come prima, vedi il mondo dopo il viaggio con altri occhi, con altro sguardo, per sempre. Io ho lanciato tanti viaggi che volevano essere così, uno ogni 2 anni dal 1986 col mio gruppo di meditazione che sta compiendo 35 anni. All'inizio i compagni erano quasi tutti studenti, adesso ovviamente l'età media si è fortemente alzata. All'inizio i viaggi erano a piedi, con la tenda, nelle valli dell'Himalaya, nei deserti, erano avventure anche fisiche, adesso sono diventati molto alberghieri. Però c'è ancora avventura intellettuale e psicologica, c'è appunto l'apertura. Tutti questi viaggi sono tematici, servono a far diventare viaggio una ricerca. Questa volta il tema era la non violenza, la ahimsa, la superintuizione sovvertitrice che nasce in India almeno mezzo millennio prima di Cristo, e che riga come un filo di acqua pura il fiume di sangue umano e animale della storia. Gandhi la dice antica come le montagne e le ha consacrato la sua vita spirituale e la sua azione politica. Da noi Aldo Capitini, il Gandhi italiano, le ha dedicato pagine di alta poesia intellettuale e pratiche destabilizzatrici di credenze, convinzioni e abitudini, anche loro purtroppo antiche come le montagne. Io sono un fidanzato della non violenza, come lo sono della perfezione meditativa, ma un fidanzato teorico, velleitario, non abbastanza generoso nei fatti e quindi non corrisposto da loro quanto vorrei. Il tema Ahimsa suggeriva necessariamente il tema Jainismo, perché il Jainismo, quasi unico tra le religioni, che sono quasi tutte solidali con forme anche terribili di violenza, è, per così dire, lo specialista della non violenza, è la religione che ha fatto della non violenza la propria religione. Bisognava far diventare il tema un viaggio, e questo ci spalancava l'India, niente meno che l'India. Il tema, un po' come un affluente himalayano, si gettava, diventato viaggio, ci gettava nel Gange dell'India. Io credo che l'India sia la sola immensa riserva di fantasia umana proporzionata alla nostalgia degli animi non esauditi dalla proposta che chiamiamo Occidente. Io credo, con buoni argomenti, che l'umanità evoluta sia destinata a scegliere come suo luogo, come sua dimora, l'alto crinale che separa e unisce, che sovrasta, pur appartenendo inscindibilmente a entrambe, le vallate Occidente e Oriente. L'Occidente, abbandonato a se stesso, può degenerare nella McDonaldizzazione. L'Oriente, abbandonato a se stesso, può degenerare nella superstizione. Solo un Occidente che accetti le intimazioni di spiritualità dell'Oriente, solo un Oriente che accetti le intimazioni di scientificità dell'Occidente possono offrire la necessaria come il pane visione sapienziale della vita a un'umanità laica per sempre. E dunque ci siamo apparecchiati per l'India, scegliendo tra i quasi innumerevoli affluenti himalayani del Gange India l'affluente non violenza Jainismo.
Il viaggio del professor Lombardi Vallauri in India sarà disponibile sul nostro sito in un'apposita sezione, non perdetelo.
Vi ricordiamo che nel nostro blog restiamoanimali.it potete trovare la vignetta di Sara Corbioli e il locale fiorentino in cui la potrete ammirare in tutta la sua possenza.
Giovedì prossimo, 12 febbraio, a Firenze, alla Polveriera, nel plesso di Santa Apollonia, in via Santa Reparata, numero 12, comincia un ciclo di 4 incontri sulla questione animale. Si intitola Deep, Flash, Vague ed è organizzato dalla Polveriera Spazio Comune e da Restiamo Animali. Si comincia alle 18 con la presentazione del libro di Lorenzo Guadagnucci, cioè il sottoscritto, Restiamo Animali, il titolo della nostra trasmissione. Altri appuntamenti, il 12 marzo, a cura di Essere Animali, il 9 aprile con le artiste Luigia Marturano e Alessandra Galbiati e infine il 12 aprile con Gabriele Palloni. Tutte le informazioni naturalmente saranno sul nostro blog restiamoanimali.it.
Lorenzo, anche stavolta siamo riusciti a essere insuperabili e imbattibili anche senza la Camilla, che in orbita dalle stelle non ci può sentire.
Se ci ha sentito però mi sa che non ci approverà.
Grossi meteoriti cadranno sulle nostre teste appena usciamo da qui.
È la nostra ultima conduzione, lo sappiamo.
Fotografie, ricette, interviste, video satirici, approfondimenti e il podcast di questa e di tutte le precedenti puntate nel nostro blog restiamoanimali.it. Info e suggerimenti a restiamoanimali@controradio.it. Restiamo animali.
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 Restiamo animali, trasmissione cruelty free, animalista, antispecista e vegan. Contatti restiamoanimali@controradio.it.